Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Questa mattina parliamo dell'ultimo braccio di ferro tra Corea del Nord e Stati Uniti e per farlo ci colleghiamo in diretta col giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi. Tanto per cominciare, buongiorno Giampiero.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Giampiero, continua questo botta e risposta, fino adesso limitato alle parole. Come interpreti quelle di Donald Trump, che ha parlato di fuoco, furia e potenza che potrebbe abbattersi proprio sul regime di Pyongyang?
Sì, come dici bene, è un botta e risposta più che un braccio di ferro, perché è la dialettica che sale e si infiamma molto più di quanto non siano i fatti. È vero che i nordcoreani hanno creato una situazione di tensione con una serie di esperimenti missilistici ed è vero che senz'altro la credibilità della loro minaccia è aumentata perché negli ultimi test hanno dimostrato di avere dei missili intercontinentali capaci quindi di raggiungere non solo i paesi vicini o le basi americane nel Pacifico, ma anche il territorio continentale degli Stati Uniti, però il vero confronto è quello sulle parole. E le ultime parole che hanno suscitato apprensione, dato il senso di un'escalation, se non altro verbale, sono state quelle del Presidente degli Stati Uniti, che è in vacanza in una sua tenuta in un campo di golf, ma che in una pausa tra una buca e l'altra ha fatto modo di attaccare la Corea del Nord, annunciando appunto fuoco e furia sulla Corea del Nord se non cesseranno le sue provocazioni, e vantando l'efficienza e la forza del sistema nucleare degli Stati Uniti, più forte, più potente che mai. Tutto questo avviene e può sembrare più che un gioco del destino, un segnale di insensibilità e di scarsa memoria storica. Tutto questo avviene mentre il mondo celebra, tra il 6 di agosto e il 9 di agosto, celebrava i giorni dell'utilizzo delle uniche bombe atomiche finora impiegate, cioè quelle su Hiroshima e su Nagasaki in Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La retorica di Trump ricorda altre retoriche, il colpisce e terrorizza, che segnò le due guerre del Golfo, quella del 91 e poi l'invasione dell'Iraq nel 2003, che è diventata un'icona di Bush Junior, anche se non fu lui a usarla per primo, ma c'è anche qualcosa di biblico in quell'espressione, ricorda la prossima volta non più l'acqua ma il fuoco, di un gospel ispirato a una lettera di San Pietro nel Nuovo Testamento. Però credo che alla fine il livello culturale sia più quello di una serie di filmetti tutti azione e niente pensiero, che sono Fast and Furious, perché non credo che poi Trump abbia molti altri progressi culturali nella sua retorica e nel suo linguaggio.
Quindi dice un Trump più blockbuster che vate di ispirazione messianica. Dall'altra parte però il regime di Pyongyang ha controribattuto, sempre questo botta e risposta, minacciando specificatamente l'isola di Guam. Tanto ricordiamo dove si trova e ricordiamo perché è tuttora un territorio statunitense, e poi dal punto di vista meramente, diciamo così, pratico, balistico, effettivamente la Corea del Nord avrebbe la possibilità di colpire l'isola di Guam.
Sì, l'isola di Guam era già a portata probabilmente di alcuni degli ordigni di cui la Corea del Nord disponeva e che aveva già testato. Con gli ultimi test, quelli dei missili riconosciuti anche dall'intelligence occidentale come intercontinentali, è senz'altro a portata di tiro come appunto parte del territorio. l'isola di Guam sta nel Pacifico, è uno dei luoghi simbolo per gli americani della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, è un luogo anche cinematografico insieme a Iwo Jima, a Guadalcanal, sono quei posti dove si è fatta la storia della Seconda Guerra Mondiale e si è fatta la storia cinematografica della Seconda Guerra Mondiale. Oggi è sede di una base importante degli Stati Uniti. Il minacciarla significa, mentre in passato la Corea del Nord magari si limitava a minacciare Corea del Sud e Giappone dei suoi strali, significa che il regime di Pyongyang non abbassa la cresta di fronte alle sortite retoriche dell'amministrazione Trump. Bisogna però tenere conto che la contrapposizione fra due leader imprevedibili e piuttosto emotivamente incontrollabili come Trump e Kim III fa sì che quella che in altri casi potrebbe essere archiviata come una serie di battute, avendo entrambi i leader un altro obiettivo preciso, possa invece degenerare in qualcosa di effettivamente pericoloso. Che cosa dovrebbero avere in mente Kim e Trump? Dovrebbero avere in mente un negoziato che aiuti a risolvere la contesa, frenare il programma nucleare della Corea del Nord, risolvere i problemi economici ed alimentari della Corea del Nord. Ma non pare che questi due obiettivi, che sembrano così semplici e tutto sommato ragionevoli, siano presenti almeno nelle parole dei due leader.
A proposito di diplomazia, in passato nel contenimento della retorica aggressiva di Pyongyang è sempre stato importante anche il ruolo della Cina e forse in misura minore anche della Russia, che avrebbero, se volessero, anche addirittura il potere di rovesciare Kim III. Ecco, secondo te questi rapporti sempre più sfilacciati, se non rovinati, tra gli Stati Uniti e queste altre superpotenze asiatiche è una delle chiavi per leggere queste parole aggressive di Kim?
Ma è una delle chiavi per leggere le parole aggressive di Kim, e anche una delle chiavi per leggere le parole aggressive di Trump. Kim non dà ascolto in questo momento alla Cina e neppure alla Russia, ma soprattutto non dà ascolto alla Cina, e la Cina reagisce scaricandolo, fa passare le sanzioni all'ONU, sanzioni per un miliardo che colpiscono il commercio nordcoreano per un miliardo di dollari l'anno, e promette, non solo le fa passare, ma si impegna ad applicarle al 100%. La Cina sente che l'alleato un po' satellite Corea del Nord le sta sfuggendo di mano, si sta comportando come se le fosse sfuggito di mano. Nel contempo Trump rimprovera alla Cina di non tenere sotto controllo l'alleato che sta sfuggendo di mano. Però c'è anche qualche contraddizione nell'atteggiamento della Cina e della Russia. C'è stata una telefonata circa 48 ore fa fra il presidente cinese Xi e il presidente russo Putin. L'americano sta a giocare a golf nel New Jersey, Putin sta a pescare trote in Siberia, quindi si direbbe che siano in momenti di relax, però affrontano lo stesso questi argomenti, e Putin e Xi hanno sì convenuto sul fatto che la Corea del Nord deve rinunciare o comunque cessare le provocazioni missilistiche e fermare il programma nucleare, ma hanno anche espresso forte perplessità e contrarietà a quello che è l'ipotesi di una soluzione con l'uso della forza da parte americana della crisi nordcoreana. Quindi c'è critica al regime di Pyongyang, ma anche non allineamento con la retorica del presidente Trump.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.